Capitolo VIII. Gli inizi della rivoluzione industriale. Imparo a selezionare e sottolineare le informazioni. Per selezionare le informazioni più importanti, una buona regola è sottolineare. Forse tu sei già abituato a compiere questa operazione. Essa permette di distinguere le parti più significative dal resto della pagina, di metterle in evidenza, di ritrovarle, in un secondo tempo, più facilmente. Se la pagina non è sottolineata, o se lo è troppo, nessuna parte si distingue dalle altre. Una pagina ben sottolineata, invece, è di grande aiuto, perché ti suggerisce ciò che devi studiare. Sottolineare male, in modo non utile per lo studio, può essere segno di una cattiva comprensione. Perciò è meglio non sottolineare alla prima lettura, quando tutto lo sforzo è rivolto a comprendere, ma alla seconda. Anche un lettore esperto alla prima lettura rischia di sottolineare informazioni secondarie. Ecco dunque alcuni consigli. Primo, sottolinea alla seconda lettura. Secondo, non sottolineare troppo o tutto. Sottolinea solo le parti più importanti. Terzo, sottolinea sempre le definizioni. Per semplificare il tuo lavoro di sottolineatura, ti suggeriamo di tener d'occhio i titoli dei paragrafi e dei sottoparagrafi. Nel tuo libro di storia essi di solito riassumono il testo, perciò possono indicarti quali sono i concetti principali ed esserti di guida mentre sottolinei. In questo caso basterà ritrovare nel testo le informazioni e le spiegazioni chiave cui il titolo si riferisce. Paragrafo primo. Lo sviluppo industriale comincia in Inghilterra. La nuova agricoltura secondo il modello inglese. Nel Settecento l'Inghilterra era il paese più ricco d'Europa. Parte della sua ricchezza proveniva dall'agricoltura, che fin dal 5-600 aveva cominciato a rinnovarsi con l'introduzione di campi recintati, recinzioni, nelle campagne. Nel Settecento il possesso delle terre era ormai concentrato nelle mani di grandi o medi proprietari, nelle cui aziende lavoravano, con tecniche moderne, salariati agricoli o braccianti, lavoratori a giornata. I campi non venivano più lasciati a riposo un anno su tre, ma il terzo anno erano coltivati con piante da foraggio, destinate ad alimentare il bestiame, ma anche capaci di arricchire il terreno. La nuova tecnica di coltivazione, detta rotazione pluriennale, permetteva sia di aumentare la produzione agricola per usi commerciali, sia di far riserve di foraggio con cui sostenere, nei mesi invernali, l'allevamento del bestiame. Oltre alla lana, al latte, alla carne, gli animali fornivano anche il letame, il principale tipo di concime allora conosciuto. I cambiamenti in agricoltura avvennero lentamente e con forti differenze di regione in regione. Costituirono tuttavia un grande progresso, tanto che alcuni storici li hanno definiti rivoluzione agricola inglese. Essi prepararono e sostennero lo sviluppo industriale dell'Inghilterra. Le attività commerciali. Una grande fonte di ricchezza. Un'altra fonte della ricchezza inglese erano le attività commerciali. Nel corso del XVIII secolo l'Inghilterra rafforzò la sua supremazia sui mari, vincendo anche con la guerra la concorrenza delle potenze rivali, l'Olanda, poi la Francia. Nel 1713 ottenne il monopolio, quanto mai redditizio, del commercio degli schiavi con le colonie spagnole. La sua flotta, superiore a ogni altra per numero e potenza di navi, assicurava rifornimenti rapidi ed economici di materie prime dalle colonie, soprattutto cotone grezzo per le industrie tessili, e lo smercio di prodotti inglesi finiti, ad esempio tessuti di cotone, sui mercati coloniali. Imprenditori privati finanziavano l'ampliamento della rete stradale e lo scavo di canali navigabili per collegare le città al mare e trasportare i carichi più pesanti, carbone, ferro, eccetera, eccetera. L'aumento della popolazione e della domanda. La popolazione dell'isola cresceva in maniera vistosa, assai più che nel resto dell'Europa, e la domanda di beni di consumo, in particolare di tessuti, era molto alta. Ben presto, né le manifatture inglesi, né tantomeno le botteghe artigiane e i molti tessitori a domicilio sparsi per le campagne, riuscirono più a far fronte alle esigenze crescenti della popolazione in aumento. Occorreva aumentare la produttività, sostituendo i vecchi metodi di lavoro con altri che permettessero di produrre di più, in minor tempo e senza aumento di costi. Fu proprio la necessità di accrescere la produzione a stimolare il succedersi di piccole e grandi invenzioni, quasi tutte opere di artigiani di genio, che caratterizza questo periodo. Le invenzioni costituirono la soluzione pratica dei problemi concreti che si manifestavano nel corso delle lavorazioni, perciò trovarono una pronta applicazione negli stabilimenti. Si susseguono invenzioni e innovazioni. La navetta volante, per esempio, brevettata nel 1733 da Johnny Kay, permise di spostare il filo meccanicamente da un bordo all'altro del telaio da tessitura, aumentandone il rendimento. Ma i telai modificati con l'applicazione della navetta volante erano molto più rapidi e per rifornirli di filo occorreva il lavoro di 7-8 filatrici. Si cercò quindi di aumentare la produzione del filato. Nel giro di pochi decenni comparve tutta una serie di nuove invenzioni, dal filatoio di Hargreaves, detto Spinning Jenny, cioè Giannina che fila, inventato intorno al 1765, alla mula di Crompton, 1779, interamente meccanizzata e capace di manovrare contemporaneamente centinaia di fusi. A questo punto però i ritmi della filatura superarono quelli della tessitura. Perciò fu necessario ideare un telaio più veloce. Quello inventato da Cartwright nel 1787 raggiunse, dopo molti perfezionamenti, un'altissima velocità e una grande semplicità di funzionamento. Nell'Ottocento tutte le operazioni di filatura e di tessitura erano completamente meccanizzate, cioè svolte da macchine. Nel 1833 un solo operaio, assistito da un ragazzo, poteva sorvegliare contemporaneamente 4 telai, producendo 20 volte di più di un tessitore a mano. Carbone, acqua e vapore per muovere le macchine. Per muovere le nuove macchine, la forza manuale non bastava più. Si ricorse allora all'energia idrica, dell'acqua, e gli stabilimenti sorsero preferibilmente in campagna, accanto a salti d'acqua, la cui forza era sfruttata da un mulino. Poi si tentò con l'energia del vapore in pressione. L'inventore della macchina a vapore più usata per azionare altre macchine fu lo scozzese James Watt, 1736-1819, che brevettò il suo modello nel 1769. Nella macchina di Watt, come in quelle usate in precedenza, si bruciava carbone per far bollire l'acqua di una caldaia e produrre vapore che, opportunamente regolato e diretto, avrebbe azionato altri macchinari. Con parole un po' più difficili, si può dire che la macchina a vapore trasformava l'energia termica in energia meccanica, cioè sfruttava il calore per produrre movimento. La macchina di Watt, però, grazie a una ingegnosa innovazione da lui introdotta, consumava meno combustibile rispetto ai precedenti congegni. Perciò fu subito impiegata nelle miniere, nelle fonderie, poi nell'industria tessile e più tardi nel settore dei trasporti. L'uso della macchina a vapore, insieme a una serie di innovazioni introdotte nel sistema di lavorazione, permise di produrre una qualità di ghisa particolarmente resistente e malleabile, con cui si poterono fabbricare grandi macchinari industriali, parti di edifici e perfino ponti. La rivoluzione industriale. Nasce l'industria moderna. Macchine, carbone e vapore permisero uno straordinario sviluppo dell'industria che fu chiamato rivoluzione industriale, perché cambiò lentamente ma profondamente e in modo irreversibile il sistema di lavoro e la stessa vita degli esseri umani. La rivoluzione industriale iniziò in Inghilterra verso la fine del Settecento, perché qui si verificarono contemporaneamente alcune condizioni favorevoli, di cui abbiamo già parlato: notevole crescita demografica e conseguente aumento della domanda di beni di consumo, disponibilità di capitali da investire, accumulati con il commercio e con un tipo di agricoltura fra le più moderne d'Europa, possibilità di utilizzare una manodopera abbondante e a buon mercato, resa disponibile soprattutto dall'aumento di popolazione e ricchezze minerarie, come carbone e ferro. A tutto ciò vanno aggiunti anche la tendenza propria della società inglese alle iniziative imprenditoriali e il suo atteggiamento di apertura verso le novità.